Focus Economia di Sebastiano Parisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, è chiaro che torneremo anche sulla scossa o scossone che ha avuto il cosiddetto risico bancario dopo l'azione intrapresa ieri da Unicredit, e oggi c'è stato, per quello che riguarda la Popolare di Milano, si è tenuto il consiglio dell'istituto, che ha ribadito no all'offerta, ha ribadito che non era stata sollecitata, ma soprattutto è molto critico sull'offerta stessa, quindi sui 6 euro scusatemi, 65 centesimi a cui verrebbe valorizzato il titolo, verrebbe valutato il titolo BPM, perché è un'offerta di scambio. Sostanzialmente l'offerta arrivata dal valore di 10 miliardi prevede che gli azionisti, se sottoscriveranno l'offerta di Banco BPM, ottengano sostanzialmente 0,17 nuove azioni di Unicredit. Allora, la faccio breve. Per quello che riguarda il rapporto, cioè tu lasci la tua azione di Banco Popolare e ottieni 0,17 nuove azioni Unicredit. Andando a vedere quello che è il valore delle due azioni, si capisce che tu stai valutando l'azione di BPM a 6,65 euro. Allora, intanto partiamo dal mercato, che ieri aveva detto di no, nel senso che si era posizionato a un livello più alto. Resta ancora un livello più alto, anche se è un po' in calo, a 6,93 euro in questo momento il prezzo. Ma dicevo, il consiglio di amministrazione ha definito l'offerta di Unicredit un'offerta che non riflette in alcun modo la redditività e l'ulteriore potenziale. Quindi, intanto è troppo poco quello che è stato offerto. Poi c'è la preoccupazione sui dipendenti e sulle sinergie per 900 milioni, destano forti preoccupazioni sulle possibili ricadute o prevedibili ricadute occupazionali e sociali. E peraltro, aggiunge il comunicato del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, queste sinergie non sono per nulla valorizzate nella condizione dell'offerta. E quindi, stante così le cose, il no è soprattutto su quanto offerto. Ma il mercato, o meglio vari osservatori, scommettono che Unicredit, quindi Orsel, possa arrivare a un'offerta anche più alta. Lui si è tenuto libero le mani, e non sarebbe strano se in una partita a scacchi di questo tipo tu iniziassi con un'offerta per poi alzare ancora l'offerta e l'asticella. C'è chi stima fino a un 15-20%, bisogna vedere, poi deve fare anche i calcoli sull'intera operazione. Ma questo è il fronte, diciamo, di borsa e delle due parti. Poi c'è tutto un retroscena, o meglio due retroscena, uno di carattere finanziario, ma ne parleremo. Cioè, perché Unicredit, che è già impegnata con la campagna tedesca su Commerzbank, improvvisamente ieri svela le carte? È vero che già nel 2022 aveva tentato di un'operazione sul Banco BPM e adesso lancia un'operazione da 10 miliardi sul Banco BPM. Allora, da un punto di vista finanziario, e bisogna tornare indietro di 11 giorni circa, quando il Tesoro colloca il 15% del monte dei Paschi e se lo compra, al di là di Caltagirone e della Delfin, quindi Luxottica, col 3,5% ciascuno, il grosso va, diciamo così, a BPM col 5% e a Anima, che è sempre gestione fondi, che è sempre di BPM. Cioè BPM arriva almeno al 9%, con la possibilità di salire ulteriormente. E lì tutti, a partire anche dalla politica, qui vengo al secondo aspetto, arriverò al secondo aspetto, dicono: bene, si sta creando il terzo polo bancario italiano. Noi sappiamo infatti che abbiamo nettamente in testa come percentuale delle attività, c'è Intesa San Paolo, poi c'è Unicredit, e a questo punto, con l'ipotesi di de facto di una fusione Monte dei Paschi, Popolare di Milano, Banco Popolare, si sarebbe creato un terzo polo, forse un secondo polo, secondo le stime, cioè in grado anche di superare Unicredit. E qui c'è il tema, perché Unicredit, che ne dicano alcuni, adesso arrivo anche alle dichiarazioni del ministro Salvini, fa il 45% delle sue attività proprio in Italia. E lì si aprono le danze, nel senso che c'è un attivismo di BPM per creare il terzo polo, ma soprattutto, e questa è una parte che riguarda più le indiscrezioni che non dati di fatto, ma lo riporto correttamente al Sole 24 Ore, iniziano a circolare in borsa voci per cui il primo azionista del banco BPM, che non è un italiano, e qui torno al tema, ma è il Crédit Agricole francese, che già controlla in Italia Cariparma, che controlla il Credito Valtellinese e dà il 9% di BPM, voglia salire o abbia già degli accordi, diciamo così, attraverso lo strumento dei derivati, per salire fino al 19% del banco BPM. Allora, sempre secondo le ricostruzioni, Unicredit, quando viene a capire, vede che da un lato si sta creando il terzo polo bancario, che potrebbe essere il secondo, e dall'altro che i francesi di Crédit Agricole non ci stanno in questa partita e vogliono salire, vorrebbero salire in BPM, stante le ricostruzioni, dice bene, è ora di intervenire. È interessante questa ricostruzione, perché uno potrebbe dire che il blitz di Unicredit ha in realtà salvato l'italianità del BPM rispetto all'eventuale blitz dei francesi. Io però non sono appassionato al tema dell'italianità, perché abbiamo visto banche stra-italiane, Veneto Banca, Popolare di Vicenza e anche Cassa di Risparmio di Genova, avere un comportamento poco rispettoso dei risparmi del territorio e distruggere valore, e abbiamo visto banche invece italiane che creano valore, abbiamo visto, non è, ma soprattutto, e qui lo chiedo chiaramente al ministro Salvini, adesso faccio ascoltare anche una nuova dichiarazione sul tema, perché ieri, a mio avviso, non è mio avviso, è un dato di fatto, mi dispiace, che sembra che ha commesso due inesattezze, se vogliamo anche una terza di opportunità politica, ma vabbè, lasciamo stare. La prima inesattezza è questo attacco frontale alla Banca d'Italia. Dov'è la Banca d'Italia? Dov'è la Banca d'Italia? Qualcuno deve spiegare al ministro Salvini che a vigilare su Unicredit e Banco BPM, viste le dimensioni della banca, è la Banca Centrale Europea, non la Banca d'Italia. E questo è un errore da matita, perché tu non puoi... Cioè, nessuno ti ha chiesto di intervenire, ma se vuoi intervenire in quanto politico, in quanto segretario della Lega, in quanto vicepremier, non penso in quanto ministro dei trasporti, almeno informati, il controllo e la vigilanza sui principali istituti bancari di questo paese, come dei paesi europei, è sotto la Banca d'Italia, tant'è che a suo tempo è sotto la Banca Centrale Europea. Ma tant'è che a suo tempo, con gli scandali bancari di allora, si disse l'errore fu che quelle banche erano vigilate dalla Banca d'Italia. Chiamato in ballo l'allora governatore Fazio, ma non solo, ma anche Visco, e non erano vigilate dalla BCE, e quindi fu uno dei motivi delle critiche sulla non vigilanza di quello che era successo a suo tempo a Popolare di Vicenza e a Veneto Banca. Quindi, primo punto, le due banche in questione, che sono soggetti privati, sono vigilate dalla Banca Centrale Europea. Secondo punto in questione, di continuare a dire, allora facciamo sentire Salvini una battuta di oggi, che dice insomma non ce l'ho con nessuno, basta che non si metta in discussione il terzo polo bancario che sta nascendo. Ma cosa gli interessa a lui? Cioè, sono attività tra privati, io sono favorevole al terzo polo, al quarto polo, al quinto polo, ma non è una roba di Salvini il terzo polo bancario. Cioè, è strano, perché tu puoi essere preoccupato per gli esuberi, puoi essere preoccupato per l'azionariato. Ma Salvini dice, è una banca, Unicredit è una banca straniera, si guardi la composizione azionale. Fatemi sentire quest'audio.
No, ma io non ce l'ho con nessuno, A me basta che non si metta in discussione il terzo polo bancario che sta nascendo, tutto lì.
E anche qui è interessante, la domanda sarebbe da fare, ministro Salvini, perché alla Lega, in questo caso immagino, interessa così tanto il terzo polo bancario che sta nascendo, cioè BPM Monte dei Paschi? E lì il sospetto è che la Lega abbia sempre avuto un rapporto molto forte con il BPM e con il BPM, ma al di là di questo è sempre inopportuno. Sono, tant'è che ho visto una posizione di Forza Italia, attenzione al mercato, sono due soggetti quotati e privati. Ripeto, lo Stato può guardare alle operazioni e chiedere garanzie, visto che gestiscono il risparmio degli italiani, ma Unicredit lo pensa solo Salvini che non sia italiana. alla sede in Italia, un grattacielo qua a Milano che si vede molto bene, e poi inviterei tutti a stare molto attenti quando parlano di stranieri o non stranieri, perché è vero che il primo azionista di Unicredit è il fondo americano BlackRock, è vero che c'è un azionariato italiano della Delfin, perché la Delfin di Luxottica è anche col 2,7% dentro Unicredit, poi ci sono dei patti, diciamo, la Fondazione Cassa di Spagna di Torino, non dei patti, le quote intorno all'1,2-1%, Fondazione Cassa di Spagna di Verona. Però attenzione, che anche se guardo BPM devo dire che è straniera col ragionamento di Salvini, perché Crédit Agricole, quindi francesi, ha il 9,2% in BPM, è di gran lunga il primo azionista. Poi c'è un patto di consultazione tra le varie casse di previdenza forense, EMPAM, Cassa di Spagna di Luca, che ha 6,5%, e poi c'è BlackRock che ha il 5,24%. Quindi, in base a che cosa diciamo che Unicredit è straniera e BPM no? Perché se devo guardare le quote in mano agli stranieri, 9,20% Crédit Agricole e il 5,24% di BlackRock fanno tutto sommato quasi il 15% dentro BPM, che è più della quota che BlackRock ha in Unicredit. Cioè, quando si parla di queste cose bisogna fare molta attenzione, perché poi, ripeto, qui non si capisce chi è lo straniero e chi non è lo straniero. Torneremo sul tema, ma ci tenevo perché ho letto di tutto, tra l'altro visto anche oggi il deputato della Lega Bagnai, abbiamo depositato una proposta per adeguare la governance della Banca d'Italia. Benissimo, ripeto, immagino che Bagnai lo sapesse, tutta l'operazione è sotto vigilanza Banca Centrale Europea, non c'entra niente, la BCE non ha commentato, ha commentato a suo tempo quando Unicredit lanciò l'operazione su Commerzbank, dicendo in via generale, non su quell'operazione, che la BCE guarda sempre con favore al consolidamento delle banche e anche operazioni transnazionali, quindi un consolidamento, aggregazioni da un paese all'altro. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Parleremo di questo, parleremo anche dell'analisi sulla manovra di bilancio fatta dal rapporto annuale dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, e parleremo anche, a proposito di Italia e Francia, c'è in corso a Palazzo Mezzanotte, nella sede della Borsa Italiana, la terza edizione del Grand Prix Innovation, che è organizzata dalla Camera di Commercio Francese in Italia, e hanno premiato varie aziende anche italiane. E noi avremo ospite il direttore del Chilometro Rosso Innovation District, che è una delle realtà, beh, chi fa la 4 tra, diciamo, Torino e Venezia lo vede proprio in autostrada, il Chilometro Rosso all'altezza di Bergamo, però è stato uno dei principali hub e uno dei primi hub di innovazione. Hub vuol dire che è un luogo, uno spazio fisico che ospita diverse start-up, ma non solo. E poi con Alessandro Paterotti il commento, che cosa? Il commento al nuovo segretario di Stato, ma anche alle ultime dichiarazioni di Trump, che stanno affossando i titoli automobilistici americani, perché tutto riferimento sui dazi, e in particolare, se ho ben visto, la cosa che pesa di più sono i dazi sul Messico e la minaccia, o la ventilata minaccia, di arrivare al 25% di dazi, siccome molte di queste case automobilistiche producono proprio negli Stati Uniti, ha affossato l'andamento dei titoli di borsa. In realtà sul Canada ci sono state le aperture, però lui ha annunciato dazi su Messico, Canada e Cina. Dicevo, poi c'è stata una reazione, dazi del 10% a Cina contro il traffico di droga negli Stati Uniti, si riferiva al fentanyl. Il Messico ha risposto a Trump, i dazi non fermano né i migranti nella droga, perché lui ha annunciato dazi del 25% a Messico e Canada contro droga e migranti. E per quello che riguarda i titoli, adesso passo alla borsa e ve li do, perché c'è stata una reazione brutta di tutte le borse, di tutti i titoli automobilistici. General Motors è arrivata a perdere quasi il 7%, 6,89%, dopodiché male anche Ford, Stellantis perde il 4,26%, Ford il 2%, la peggiore però è General Motors. E questo già è il preambolo all'andamento di borsa, perché Dow Jones ha fermato la sua corsa, perde lo 0,40%. Per quello che riguarda il Nasdaq, più 0,50, Standard & Poor's più 0,30, Francoforte meno 0,50, Parigi meno 0,80 e Londra meno 0,40. Milano cosa fa? Perde lo 0,65%, visto che citavo il Banco BPM, perde l'1,1, Unicredit l'1,1 anch'esso. Quindi dal punto di vista dei rapporti possiamo dire che poco è cambiato. Il prezzo di BPM è ancora però più alto di quello che ha offerto col concambio, diciamo, Unicredit. Male Stellantis anche a Milano, meno 4,85%, Pirelli meno 4,50%, Campari meno 2,5%, Eni meno 2,1%, Unipol meno 1,90%, Pronto Posto, Brunello Cucinelli più 1,80%, Generali più 1,70%, Snam più 1,40%, Saipem più 1,30%, Inuit più 1,1%. Parlerà della decisione della Commissione europea e come mi faccio sfuggire una nemesi storica così forte che i frugali, i fustigatori, i paladini dell'austerity sono rimasti colpiti proprio dall'austerity che tanto hanno propugnato. Ragazzi, quando mai mi posso far lasciare sfuggire un'occasione del genere? Scrive un ascoltatore: perché difendi Unicredit? No, guardate, non sto difendendo Unicredit, dico solo che è una partita tra soggetti privati. Magari scopriamo, non lo so, non so nulla, che entra nel gioco anche Crédit Agricole. Le ipotesi che ho citato circolate sulla stampa erano che Crédit Agricole stesso era strellando azioni di BPM per salire dentro BPM. Difendo il terzo polo, difendo tutto. Quello che non posso accettare e se ci sono delle dichiarazioni a maggior ragione da parte di un ministro, un vice premier, inesatte nel contenuto, non nelle opinioni. Per me lui può adorare BPM e odiare Unicredit, fatti suoi, ma non puoi dire che la Banca d'Italia dov'è perché non interviene la Banca d'Italia, non puoi dire che Unicredit è straniera se c'è una quota del 15% pesantissima di fondi e banche straniere dentro BPM. Non, tutto il resto è libera opinione. Dico solo all'ascoltatore che la concorrenza, se pensiamo che si faccia solo a livello nazionale, allora non dovremmo aver fatto entrare BNL, BNP Paribas in BNL, Crédit Agricole in Cariparma, Credito Valtellina. Cioè, la concorrenza in un mercato unico europeo si fa tra banche europee. Dopodiché, a me l'unica cosa che interessa è l'occupazione, i dipendenti da un lato e la gestione del risparmio. Ma anche lì piantiamola con questi localismi provinciali nel dire che solo guardate, con la storia che le banche popolari non dovessero essere riformate e dove, perché erano vicine al territorio, penetravano il territorio, l'abbiamo visto come l'hanno penetrato il territorio alcune di queste banche, ok? Quindi tutta questa retorica per cui la banca piccola e vogliamo metterci anche Etruria? E va avanti, cos'erano? Mi sono anche dimenticate Etruria, le altre? Chieti, me le tiro fuori tutte, anche quelle erano piccole del territorio. Guarda come l'hanno penetrato bene il territorio, l'hanno proprio penetrato. Beh, se una banca è bene o male gestita. Nel nostro passato abbiamo avuto Monte dei Paschi, che è stata salvata dallo Stato ed era una grande banca, abbiamo avuto la Cassa di Risparmio di Genova che ha fatto un grandissimo capolavoro, per essere ironici, ed era una media banca, abbiamo avuto piccole banche che hanno fatto, piccole mica tanto, che hanno lasciato perdite miliardari di risparmi sul territorio. Sì, c'era anche la Cari Ferrara, giusto? E poi posso dire una cosa, così adesso lei mi ha veramente fatto uscire, ma perché chiede a me perché difendo Unicredit, che voglio dire non la difendo, e non chieda al ministro perché è così accalorato sul terzo polo e su BPM? Ma guarda che bel ribaltamento dei ruoli. Banca Marche, certo, certo. Pop Bari, adesso tutte mi stanno venendo su, come certe cene che non digerisci. Tutte mi vengono su, erano tutte popolari del territorio. Oh, andiamo rapidi. Su altre notizie, la borsa l'ho già raccontata, volevo dare i titoli che guadagnano, li abbiamo detti, gli altri mercati. Allora, il Brent oggi è in rialzo a 73 dollari, il Brent WTI a 69, si sono fermati gli aumenti alla pompa, se service resta 1,764 euro, gasolio 1,661 euro, il gas oggi un po' più basso di ieri, meno 3% ad Amsterdam, 46 euro a megawattora, un anno fa era 49. L'elettricità invece continua a costare ben più che un anno fa, 150 euro a megawattora, il PUN un anno fa 135. Allora andiamo su Meteo, pubblicità, poi un aggiornamento su appunto quello che è successo in Europa, che è un plauso per il governo italiano ed è uno schiaffo così storico per i fautori dell'austerity, ma ci arriviamo tra un attimo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Black Friday Signor Vino, sconti fino al 50% in negozio e online, ti aspettiamo.
Vi presenta Focus Economia.
Sette 36 minuti, non vi dico la lista di banche, alcune me l'ho dimenticata anch'io. Certo che Bipop, ma adesso ho solo detto, ma lo dicemmo anche a suo tempo, che dire che la banca popolare, con l'azionario popolare, è più, diciamo, virtuosa del grande gruppo bancario è una balla storica. E non mi sto riferendo, come dice qualcuno, alla banca della Lega, quella delle vicende archiviate, i 49 milioni. Che la Lega abbia un rapporto stretto con la Popolare di Milano lo so anch'io, inutile che mi citiate tutti i vecchi amministratori delegati, Ponzellini, ma è anche normale, perché la Banca Popolare raccoglie buona parte dei suoi risparmi proprio in Lombardia, e quindi non ci trovo nulla di strano che un partito così radicato in Lombardia abbia dei rapporti, parlo di rapporti assolutamente leciti, con quello che è il principale istituto di credito che opera principalmente in Lombardia, non solo, ma storicamente. Ho detto solo che continuare questa cosa, la banca straniera, un altro mi scrive, ma il problema è che Unicredit è francese. Ma dove sono i francesi in Unicredit? I francesi sono, se si riferisce a Crédit Agricole, dentro Banco BPM col 9,20%. Però lì andava bene. BlackRock è vero che non è solo in Unicredit, non è solo in Banco BPM, ma è comunque un fondo straniero. L'ho già detto, le banche venete con Zonine, Consoli, quindi Popolare di Vicenza e Veneto Banco, ho già detto dell'Etruria, Cari Chieti, Banca 121. Il Monte dei Paschi l'ho definito una grande banca, non perché fosse di sinistra, era una grande banca come dimensioni. E lì è venuto giù un pezzo del PD, non solo senese, a mio avviso. Guardate, non me ne frega nulla del colore politico. E dai. Tutte le volte che la politica si è messa a parlare di banche, a mia memoria, sono venuti solo fuori casini. Quando parli di banca, abbiamo una banca, chi era Fassino, abbiamo una banca, la banca della Lega, abbiamo visto com'è finita, e via così. Altra cosa che la politica giustamente si occupi delle ricadute sul territorio in termini di occupazione, Credit Euro Nord si chiamava, no? Forse quella era italianissima, però ha fatto 50 milioni di buco. Dicevo, l'importante è che la politica si preoccupi giustamente della ricaduta occupazionale e anche di quella che è la raccolta dei risparmi degli italiani. Ma andiamo alla cosa che mi sta facendo godere, perché l'Europa... Ah, vedete che chi di frugalità punisce, di frugalità perisce. Insomma, l'Europa ha analizzato le manovre finanziarie, i piani strutturali di bilancio e ha detto cartellino verde per l'Italia, tutto bene per l'Italia, però ha bocciato sostanzialmente, non pienamente in linea, i documenti di Germania, hai capito? Estonia, Finlandia e Irlanda, ma soprattutto, e qui io ricordo il vecchio Rutte che adesso ha bocciato quello dell'Olanda. E invece il patto di stabilità credibile per l'Italia, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Grecia, Finlandia e Francia. Ma anche Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia. Cioè tutti i famosi pigs, come ci chiamavano una volta. E il cartellino rosso più grosso l'ha beccato il paese che ai tempi di Rutte era quello della maggiore austerity, l'Olanda. Non in linea con le raccomandazioni di spesa. E Gentiloni dice, vabbè, certo il patto di stabilità nuovo non l'abbiamo voluto noi così rigido, però adesso...
Ma è successo che ci sono una serie di parametri piuttosto rigidi che sono stati peraltro inseriti anche modificando la proposta iniziale della Commissione, e come succede ogni tanto poi questi parametri rigidi finiscono per intervenire anche in paesi che dovrebbero avere ampi margini per spendere e investire, però le regole sono quelle e noi siamo tenuti ad applicarle.
E adesso mi fate notare anche la popolare di Lodi, basta però, perché mi vengono in mente vicende che ormai vanno indietro da un altro che il governatore Visco, il governatore Fazio. Quindi basta non dire che le popolari sono meglio, l'italianità garantisce che cosa. Beh. Allora, cambiamo, ci sono alcune dichiarazioni del ministro Schillaci, ma abbiamo già ascoltato nel corso del GR24. Botta e risposta tra Landini e Salvini sulla convocazione, in questo caso il tema riguarda i trasporti. Il ministro ha chiesto di ridurre a 4 ore invece che 8 lo sciopero dei trasporti che non riguarderà le ferrovie. Buona notizia, tra virgolette, in un settore che è in grossa difficoltà a partire dal granchio blu, ma non solo. Sono arrivate le misure a sostegno della pesca. Quindi regime previdenziale, sgravio contributivo al 50% degli oneri previdenziali assistenziali per i primi 24 mesi alle imprese che assumono lavoratori marittimi precedentemente imbarcati su navi rottamate a seguito di arresto definitivo, e l'estensione della cassa integrazione agricola anche al mondo della pesca. Poi c'è un botta risposta tra l'amministratore delegato del ponte sullo stretto, il progetto a dicembre, che il progetto creerà 120.000 posti di lavoro, 13 miliardi di valore aggiunto, il valore aggiornato, magari il valore aggiunto, 13 miliardi e mezzo costerà il ponte adesso contro i 12 miliardi inizialmente stimati. E poi Ciucci ha detto i ricorsi no ponte al momento non sono un problema. Union Trasporti invece dice dal ponte allo stretto i benefici saranno superiori ai costi, e noi citiamo tutte le opinioni sul ponte sullo stretto. E però passo adesso al primo tema, e mi riferisco, visto che parlavo del ruolo, rapporto francese italiano, le banche francesi sono molto presenti in Italia, oggi si è tenuto la terza edizione del Grand Prix sull'innovazione, si chiama Grand Prix Innovation, organizzato dalla Camera di Commercio francese, e per promuovere l'innovazione e facilitare lo scambio di idee tra l'economia, l'ecosistema economico italiano e quello francese. Adesso sto per godere, perché qualcuno mi fa notare, scusatemi ma sul tema, cioè, che quando Unicredit lanciò l'operazione su Commerzbank, adesso chiedo in redazione andare a controllare, e i sindacati tedeschi misero delle barriere assurde su una banca che pure quella era fallita, salvata dallo Stato, assomigliava un po' al nostro Monte dei Paschi, la politica italiana disse scusatemi, siamo in Europa, come può impedire che Unicredit europea compri italiana, ma quindi europea, compri una banca tedesca. Adesso vado a cercare le dichiarazioni per vedere chi ha fatto dichiarazioni definendo una banca, ce l'hai con una banca italiana, perché non è che UniCredit un giorno è italiana e un giorno è Apolide, Vabbè, meno male che parliamo di cose molto concrete con Salvatore Maiorana, direttore di Chilometro Rosso Innovation District. Buonasera.
Buonasera direttore, grazie di questo
allora,
spazio.
Io ricordo Chilometro Rosso, l'abbiamo visto nascere, poi facendo spesso l'autostrada l'ho visto anche espandersi, perché chi fa la 4 lo vede, è nato come idea della Brembo, ma non solo, e quindi di Bombassei. In questo momento ci sono 2500 addetti ricercatori, attivo dal 2009, avete il resident partner, cioè chi è fermo con voi, 31 laboratori, progetti di ricerca e sviluppo finanziati per oltre 190 milioni di euro, 835 brevetti depositati dalle aziende lì insediate, 220 all'anno e 70.000 delegati ufficiali provenienti da tutto il mondo. Senta, che cosa è emerso oggi, visto che appunto voi avete fatto anche incontri B2B, eccetera, e avete dato lo spazio interattivo con vari prototipi di ingegneria della tecnologia. La vostra esperienza, perché all'inizio uno diceva: ma che è sto Chilometro Rosso? È solo uno spazio dove mettere delle imprese. In realtà l'idea iniziale è che ci fosse una contaminazione sana tra chi stava lì?
Esattamente. L'idea iniziale è che l'innovazione si fa sfruttando le idee delle persone. Non è detto che le idee migliori vengano alle persone della tua azienda, quindi è il caso di andarle a cercare nella filiera, tra chi fa ricerca, innovazione o chi fa mestieri anche molto diversi. Metterli nello stesso spazio fisico era una delle chiavi di lettura di come fare avvenire le cose, e quindi lo spazio del campus, che oggi accoglie oltre 80 realtà diverse, è un abilitatore di questi processi. Poi serve anche tanto altro, serve coinvolgere le persone, serve attivare dei meccanismi, sviluppare laboratori, adottare dei linguaggi per far parlare le persone, che è un po' quello che cerchiamo di fare anche con l'evento che c'è oggi a Milano al Grand Prix Innovation.
Ecco, ma uno potrebbe essere scettico e dire vabbè, ma è molta retorica. In realtà voi avete notato concretamente questa contaminazione, perché delle volte la contaminazione viene usata così, il co-working. In realtà il progetto Chilometro Rosso è molto più dettagliato e anche preciso, non è uno spazio di lavoro così. Ma dov'è che avete visto nascere le maggiori, non solo sinergie, mi passi il termine, anche economie di scala, nel senso che magari se tutto si sviluppa all'interno riduco anche i costi?
Sì, dunque, i progetti sono moltissimi e su fronti molto diversi. Il contesto nel quale si muove il Chilometro Rosso è quello di un'area altamente manifatturiera, quindi i nostri temi sono quelli dell'automazione, della robotica, dell'intelligenza artificiale. Esempi pratici possono essere quelli ad esempio del Joint Lab, con il quale abbiamo portato l'Istituto Italiano di Tecnologia a lavorare gomito a gomito con 9 aziende del territorio in un progetto che su 4 anni ha sviluppato soluzioni che servivano alle aziende e che adottano tecnologie che prima non erano disponibili perché erano nel dominio della ricerca e non tanto in quello dell'industria. Ne sono venuti fuori dei brevetti, qualcuno porterà a prodotto alcune soluzioni che prima non erano nel loro portafoglio. Cose del genere succedono su molti campi. Un altro esempio che posso portare per i nostri ascoltatori è quello di una piccola startup che si chiama Big Green Technologies, che mettiamo in contatto con un operatore del settore del tessile, Albini, e insieme a braccetto sviluppano un'idea, l'idea di usare i funghi coltivati dalla startup come tinture per i tessuti della grande azienda. Dopo alcuni mesi di test hanno superato la fase di collaudo, adesso andranno a un prodotto che va scalato e portato a livello industriale. Abbatteremo l'uso della chimica nella filiera. Come questi ne capitano ogni giorno. Ecco, questo vuol dire fare innovazione collaborativa.
E per concludere, lei pensa che senza uno spazio, che non è solo uno spazio fisico, come Chilometro Rosso, una collaborazione come quella che lei ha appena raccontato non si sarebbe realizzata?
Guardi, l'occasione per noi è stata sostanzialmente trovarsi a pranzo e dire: ma sai, vedi, che loro fanno una cosa furba. Dopodiché si può succedere,
sì,
la
certo,
distanza ormai non è più un limite invalicabile, ma l'elemento di prossimità aiuta ad innescare dei meccanismi. Alla fine gli umani sono soggetti,
sono animali sociali,
fortemente legati alle relazioni.
Grazie e complimenti anche appunto per l'iniziativa organizzata, dove voi partecipate, organizzata dalla Camera di Commercio francese, Grand Prix Innovation, che si tiene adesso in questi momenti al Piazza Affari, alla Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte. Adesso andiamo sul traffico e poi mi sa che iniziamo la pagina, la lunga pagina, su come se non l'avessi già iniziata. Allora, eccola qua, guardate. Ma ragazzi, adesso devo trovare l'agenzia. 17 maggio 2024, il ministro Salvini dichiara: sono orgoglioso che Unicredit competa per Commerzbank. E quindi lì era una banca italiana. Traffico.
Focus Economia.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh.
Minuti. Allora, poco fa il ministro Tajani, vice premier Tajani, ha detto, e io sottoscrivo completamente, vediamo se direte che anche Tajani tifa per Unicredit, ha detto: sulla vicenda BPM Unicredit bisognerà vedere gli sviluppi della situazione. Io sono per il libero mercato, continua il ministro Tajani, non tocca a me intervenire politicamente su questa vicenda. C'è certamente una dimostrazione di grande vitalità del nostro sistema bancario, vuol dire che le nostre banche sono solide. E beh, questo è sicuramente vero, perché se Unicredit riesce sia a lanciare un'operazione su Commerzbank che un'operazione su BPM, vuol dire che ritiene di avere i soldi. Che ci sia un movimento è un fatto positivo, poi bisognerà verificare se l'operazione rispetta le regole. Ma tocca alla BCE verificare, la politica non deve mischiarsi. Vice premier e ministro Tajani e segretario di Forza Italia. A me dispiace fare questa cosa, ma devo farla. Il 30 settembre, non del 2001, di 2024, agenzia di stampa Radio Cori, Sole 24 Ore, ministro dei trasporti e vice premier Matteo Salvini, sull'operazione lanciata da Unicredit su Commerzbank. Io sono per il libero mercato, e siamo d'accordo. E quindi se una banca italiana, ministro, ha detto banca italiana il 30 settembre, se una banca italiana rispetta le norme nazionali e internazionali, è libera di far proposte e offerte. Quindi ne deduco che al 30 settembre di quest'anno, secondo il ministro Salvini, Unicredit era una banca italiana che andava a fare offerte, tant'è che continua nella dichiarazione. Quando c'è un soggetto italiano, dice di nuovo, che compra in Germania è un atto ostile, quando arrivano i francesi in Italia è un atto di fraternità. Siamo in un libero mercato, quindi se gli investitori hanno questa idea, che vadano avanti. A me basta che non ci smeni l'Italia, che non si chiudono filiali o sedi in Italia e che non si trasferiscano in Germania. Questo a me interessa l'italiano. Quindi in questa dichiarazione il ministro Salvini definiva per ben due volte Unicredit banca italiana, prima, poi soggetto italiano, accusando, a mio avviso in questo caso anche a ragione, che quando i francesi devono comprare in Italia non c'è problema, se un italiano deve comprare in Germania i sindacati insorgono. E aveva ragione il 30 settembre. Però non è che il 30 settembre Unicredit è italiana, e adesso perché, non ho capito perché, chiedo a Luca Davi quale sia l'interesse per il terzo polo. Oggi è ribadito Salvini, basta che non tocchino il terzo polo che deve ancora nascere. E adesso Unicredit non è più italiana, ripeto, oggi Unicredit non è una banca italiana. Allora, diciamo, era italiana il 30 quando lanciava l'offerta sui tedeschi e giustamente si lamentava fosse un discrimine perché è italiana, o non è italiana, non era italiana neanche il 30? Possiamo chiedere? Luca Davi, buonasera.
Buonasera Sebastiano e un saluto a chi ci ascolta. No, perché,
sai, purtroppo le agenzie restano, no? La memoria resta con la rete, è tutto qua, tutto dichiarato. Allora, tu hai capito, a parte che mi sembra, qualcuno mi chiede il ministro Giorgetti, visto che non è più tornato sul Golden Power, ma come si fa a chiedere il Golden Power? Ha ragione Ferruccio De Bortoli oggi a dire il Golden Power ormai è diventato come il parmigiano reggiano, va bene su tutto, ma che è? Due soggetti italiani che Golden Power può esercitare. Comunque, Luca Davi, tu hai capito perché c'è un nervosismo di una parte politica? Perché Forza Italia, ho appena letto la dichiarazione di Tajani, così forte addirittura a ribadire che Unicredit non è italiana, che basta che venga salvato il terzo polo, come se il terzo polo fosse, diciamo, intestato alla Lega. Tu hai capito perché?
Eh, evidentemente come dire, in qualche modo la proposta di Unicredit insomma è piombata e va un po' a sparigliare le carte di un certo mondo politico vicino sicuramente alla Lega, che intravedeva in quest'asse tra Piazza Meda, tra Banco BPM e MPS il possibile perno, no, per far crescere questo auspicato terzo polo. Giusto una notazione su ciò che dicevi prima, quando diciamo banca italiana o banca non italiana, ma di fatto noi parliamo comunque di realtà quotate che sono comunque aperte a investitori sia italiani sia internazionali, e non cambia molto, come dire, se uno va a guardare bene poi gli azionariati ritroviamo in fin dei conti lo stessa come dire, geografia e mappatura di grandi azionisti.
Adesso, bravo, adesso ci torno dopo il GR24, perché BlackRock è in Unicredit, in Intesa e in Banco BPM. Dopo il GR.
Sono le 18.
GR24, il sole 24 ore.
Terzo di serata l'annuncio ufficiale del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Gerusalemme intensifica gli attacchi su Beirut. Delibera della Commissione europea al piano strutturale di bilancio e alla manovra 2025 italiana. Sciopero del generale del 29 novembre verso la precettazione nel settore dei trasporti, scontro governo sindacati. Calcio, Champions League in campo stasera, Inter Milan e Atalanta. Buonasera da Sergio Nava, in apertura le notizie dal Medio Oriente con l'atteso annuncio della tregua tra Israele ed Hezbollah previsto in serata. Intanto l'IDF ha bombardato il centro di Beirut, i dettagli nel servizio.
È atteso per questa sera alle 22, le 21 in Italia, l'annuncio della tregua tra Libano e Israele. L'accordo di cessate il fuoco dovrebbe essere annunciato in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti e Francia, attori della mediazione diretta, ed entrerà in vigore da domani mattina. Hezbollah ha fatto sapere che resterà in Libano e aiuterà gli sfollati e nella ricostruzione. La proposta di accordo è da questo pomeriggio sul tavolo del gabinetto di sicurezza israeliano. Alle 20 locali, le 19 in Italia, è attesa una dichiarazione del premier israeliano Netanyahu. Nel frattempo l'IDF ha colpito nuovamente il territorio libanese con raid tra i più intensi di sempre su una serie di obiettivi attorno alla roccaforte di Hezbollah a sud di Beirut, e per la prima volta le forze armate israeliane hanno diffuso un ordine di evacuazione anche per il centro della capitale. Israele vuole vendicarsi del popolo libanese e di Hezbollah prima del possibile cessate il fuoco, ha detto il parlamentare di Hezbollah Amin Sherry. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
Delibera della Commissione europea al piano strutturale di bilancio a medio termine dell'Italia. Secondo Bruxelles soddisfa i requisiti del nuovo patto di stabilità riformato. I progetti di bilancio 2025 mostrano che in base alle nuove regole il consolidamento non avviene a scapito degli investimenti, così il commissario all'economia Gentiloni. Un giudizio atteso frutto di una politica economica e di scelte improntate sulla serietà. Procederemo silenziosamente e sobriamente, questa è la replica del ministro dell'economia Giorgetti. E ora parliamo di dazi. La CBC TV pubblica canadese ha riferito che c'è stata una serie di chiamate notturne tra il premier Trudeau e il presidente eletto americano Trump. Un funzionario del governo canadese ha confermato che i due leader hanno parlato in quella che è stata descritta come una conversazione produttiva e che resteranno in contatto. Presidente Trump, non è con le minacce né con i dazi che riuscirete a fermare il fenomeno dell'immigrazione né il consumo di droghe negli Stati Uniti, a dirlo la presidente messicana Sheinbaum, replicando a Trump che minaccia di imporre dazi del 25% sulle importazioni dal Messico. E ora in Italia, perché si va verso la precettazione nel settore dei trasporti in vista dello sciopero generale di venerdì, ma i sindacati minacciano l'impugnazione, ci aggiorna in diretta Andrea Viali. Andrea.
Sì, è così, Sergio. Sullo sciopero generale Matteo Salvini alla fine ha deciso di andare allo scontro con CGIL e UIL. Il ministro dei trasporti si appresta, infatti, lo dicevi, a precettare il trasporto pubblico locale e quello aereo. Dallo sciopero, lo ricordiamo, erano stati già esclusi i treni. L'annuncio è atteso a breve e arriva dopo la fumata nera con cui si è concluso l'incontro di oggi pomeriggio con i sindacati, che hanno detto no, hanno ribadito il loro no alla richiesta arrivata dal Garante e dallo stesso Salvini di ridurre la protesta a 4 ore. Poco fa è arrivata anche una prima reazione da parte di CGIL e UIL. I due sindacati hanno fatto sapere che se ci sarà questa precettazione la impugneranno, rivolgendosi alla magistratura. Per ora è tutto.
Grazie ad Andrea Viali. In chiusura parliamo di calcio. Giornata, anzi serata di Champions League per le squadre italiane. Tra 40 minuti, anzi alle 18:45 in campo Slovan Bratislava Milan, e stasera alle 21 tocca ad Inter Lipsia e a Young Boys Atalanta. 18:05 minuti e 15 secondi è tutto per questa edizione. La linea torna a Focus Economia. GR24 si aggiorna alle 19.
Volete sapere il segreto del tempo? Il tempo lenisce, smussa, toglie, mitica, smorza, lima, addolcisce, come per la grappa 18 lune, che invecchia 18 mesi in botti di legno. È così che nasce lo spirito giusto. È così che nasce grappa 18 lune. Gustatevela, mixatela, godetevela. Grappa Marzadro 18 lune. Stravecchia, stragiovane.
Datev Coinos presenta il software che volevi e non hai mai osato chiedere. Con l'intelligenza artificiale e Open Banking, più valore alla consulenza di noi commercialisti. Il software che volevi, una serie Datev Coinos. Tutti gli episodi su siamocommercialisti.it.
Da IKEA le belle sorprese arrivano anche d'inverno. Fino al 2 dicembre in IKEA trovi oltre 100 prodotti scontati fino al 50% per guadagnare in tepore risparmiando sui costi. E per i soci 10% di sconto in più.
Dyson Black Friday. Scopri le imperdibili offerte sulle innovazioni Dyson. Ti aspettiamo nei Dyson Store e su Dyson.it. Pagamento a rate senza interessi e reso gratuito esteso fino al 31 gennaio 2025. Scopri le innovazioni Black Friday.
5 cose da sapere su TrackIt Blockchain di Agenzia ICE. Agenzia ICE sostiene l'innovazione digitale per il futuro del Made in Italy. Sentiamo da Amedeo Scarpa, direttore centrale rete estera di Agenzia ICE, come TrackIt può aiutare il ritorno economico delle aziende italiane.
Il progetto TrackIt, promosso da Agenzia ICE, sfrutta la tecnologia blockchain per portare innovazione e trasparenza alle aziende italiane. Questo sistema all'avanguardia consente di tracciare l'intero processo produttivo in modo chiaro e sicuro, aumentando la fiducia dei consumatori e dei partner commerciali. Agenzia ICE sostiene l'innovazione digitale per valorizzare il Made in Italy e mostrare come i prodotti italiani siano riconosciuti per la loro autenticità e qualità. TrackIt è anche uno strumento efficace nella lotta contro le imitazioni dei prodotti italiani.
Vai su ice.it/blockchain.
Focus Economia.
E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. A parte tutto il cotè politico, alcuni mi dicono ha dedicato già troppo tempo. Vabbè, ma ragazzi, qua non puoi avere un ministro che a fine mese, a settembre, definisce Unicredit italiana quando deve comprare, vuole comprare Commerzbank, e adesso dice Unicredit è chiaro che non è italiana. Oh, stiamo parlando di colossi bancari, decine di migliaia di dipendenti, dei risparmi degli italiani e anche dei titoli di Stato, perché Unicredit in pancia qualche botte BTP ce l'ha. Oh, ho detto già ieri, non è Milan-Inter. Dopodiché qualcuno mi dice, ma lei solo quando c'è il centrodestra, ho evocato Banca 121, che non mi sembra appartenesse alla sfera di influenza nel Salento del centrodestra. Il Monte dei Paschi, quando arrivò il crack, Mussari non era certo nel centrodestra, era nell'area centrosinistra. La frase abbiamo una banca sull'operazione di Pop l'aveva detta Fassino, non mi sembra di aver criticato solo il centrodestra. Ho detto invece che tutte le volte che la politica si è messa a fare banche sono venuti fuori casini, ma non per la politica, per i risparmiatori che poi ci hanno smazzato, o i correntisti per fortuna no, gli obbligazionisti, gli azionisti. Ah, Allora, Luca Davi, veniamo alla giornata di oggi, perché l'operazione, l'abbiamo ricordato, lanciata ieri ma bocciata dal mercato, nel senso che il titolo BPM vale ancora di più rispetto a quello che ho offerto Unicredit a 6 euro e, l'equivalente di 6 euro e 650 centesimi come con cambio, perché è un'operazione pubblica di scambio, riceveresti azioni Unicredit e al posto delle tue azioni BPM, valutando Unicredit a 6 euro e valutando BPM a 6 euro e 65. Ancora, l'operazione varrebbe 10 miliardi. La bocciatura oggi è arrivata dal Consiglio di Amministrazione di BPM soprattutto sul prezzo?
Beh, diciamo che il board di Banco BPM mette sul tavolo una serie di elementi che concorrono sostanzialmente a evidenziare una bocciatura nei confronti di questa proposta, che è stata indicata per le sue condizioni quantomeno inusuale, così dicono i consiglieri di Banco BPM. La proposta di fatto, secondo ovviamente Banco BPM, non riflette in alcun modo le condizioni attuali, ma anche prospettiche soprattutto della banca. Perché? Perché Banco BPM ha fatto negli ultimi tempi una serie di operazioni che hanno in qualche modo allargato il perimetro dell'istituto, hanno quindi permesso di generare valore, ed è su questo ovviamente che si giocherà un pochettino la partita dei prossimi mesi, perché ovviamente Piazza Meda chiede il riconoscimento, il giusto riconoscimento nell'offerta che sia in qualche modo incorporata nella valorizzazione del prezzo ovviamente azionario. Questo almeno ovviamente...
Però questo devo dire, l'abbiamo scritto anche su Sole 24 Ore, cioè che il prezzo non fosse granché, con un premio dello 0,5%, alcuni l'hanno visto quasi uno schiaffo. Però allo stesso modo, Luca, ho visto anche scrivere che forse nel tatticismo di Orcel era già previsto un no a questo prezzo per poi rilanciare?
Sì, diciamo che l'abbiamo scritto, come dire, da subito. Era in qualche modo scontato che insomma, come dire, l'offerta oggi venisse bocciata da Banco BPM, perché appunto un premio dello 0,5% sulla ultima chiusura del titolo è oggettivamente non comprensibile, o comunque del tutto anomalo, perché di solito i premi per offerte di questo tipo sono ben più alti. Quindi che cosa si può dedurre? Che ragionevolmente ci possa essere quantomeno un rilancio, un ritocco dell'offerta, e che questo sia semplicemente l'inizio, ecco, ovviamente, no, di un percorso. Perché non è neanche da escludere che sia stata anche una manovra, quella di Unicredit, quantomeno per tamponare, per anticipare magari altre proposte.
E qui vengo, al di là del straniero o non straniero, perché tu prima ti ho interrotto, dicevi giustamente, se prendi l'azionariato dei principali gruppi italiani bancari, ma c'è sempre uno straniero. No, non dico che è una barzelletta, cioè, non riesce a distinguere su questo, perché BPM appunto ha il 9-20% di Crédit Agricole e il 5-20% di BlackRock, e fa quasi il 15%. Unicredit ha il 7% del fondo americano BlackRock, però poi anche Delfin, quindi, e se non ricordo male, ma correggimi se sbaglio, Luca, BlackRock è anche in Intesa San Paolo come fondo di investimento.
Sì, è uno tra i principali grandi investitori globali, quindi è anche
il più grande fondo di investimento al mondo. Quindi, detto ciò, veniamo invece all'ipotesi che tu ventilavi, perché qua a me questa vicenda piace, intanto perché stiamo parlando della seconda banca paese che lancia un'offerta su quella che doveva diventare il terzo polo bancario, quindi non raggiungerebbe ancora i livelli di Intesa, ma ci andrebbe vicino. Ma perché è una vera parità a scacchi, nel senso che sta trapelando l'ipotesi che Unicredit, quindi Orcel, si sia mosso adesso perché ha saputo che nel frattempo i francesi di Crédit Agricole stavano rastrellando quote con patti vari per salire fino al 19% in Banco BPM. Cioè, a questo punto sembrerebbe quasi che l'italiana Unicredit si è mossa per bloccare la salita, la conquista francese sull'italiana BPM.
Ecco, qua entriamo sostanzialmente un pochettino in quello che si chiama un po' retroscena, no, dei mercati finanziari, e che va oltre le dichiarazioni ufficiali e che ovviamente poi non viene del tutto confermata dalle parti. le indiscrezioni parlano sostanzialmente quantomeno di un interesse che non è mai stato in realtà smentito da parte del Crédit Agricole di un potenziale rafforzamento o appunto in anima, che era il tesoretto, diciamo così, la cassaforte del risparmio,
certo,
su cui Banco BPM aveva una partecipazione e ha tutta una partecipazione importante del 22%, ma ha anche e soprattutto una quota nella stessa Banco BPM. Quindi le attese, diciamo così, del mercato erano di un possibile rafforzamento appunto da parte dei francesi e che sarebbe stato in qualche modo ulteriormente accelerato dopo la manovra di Banco BPM su Anima con il lancio dell'OPA recentemente
varato. Quindi vediamo se riesco a riassumere. Tutto parte con l'operazione del cosiddetto terzo polo, quindi Banco BPM che si prende il 5% del Monte dei Paschi, poi se ne prende in realtà un altro 4% perché ce l'ha Anima, che è sua, e va al 9% in accordo con gli due soci industriali come Caltagirone e Delfini, quindi Luxottica, col 3,5% ognuno. Questo inizia a far delineare l'ipotesi terzo polo. A quel punto, stante queste ricostruzioni, i Crédit Agricole, che del Banco BPM, che è il grande pivot di questo terzo polo, è il principale azionista, dice attenzione, ma magari mi conviene salire. A quel punto Unicredit, saputo che il Crédit Agricole sta salendo in Banco BPM, va direttamente a comprarsi il predatore, ossia quello che era il predatore e diventa preda, il Banco BPM, ho capito bene?
Ecco, diciamo che questo è un possibile scenario che appunto difficilmente verrà confermato ovviamente dal diretto protagonista, cioè l'Agricole, che anzi oggi ha detto che assolutamente non ha alcuna richiesta in atto per salire oltre il 9,9%, ma è anche vero che in realtà, come dire, di modalità con cui uno può salire ce ne sono tante.
No, ma sai perché che... sorrido? Perché contrariamente a quello che mi scrive un ascoltatore, io difendo Salvini quando sono d'accordo con il ministro Salvini. Ho detto semplicemente che la politica, non solo il ministro Salvini, deve stare molto attenta quando parla di banche e documentarsi. Io critico quando uno parla evocando la Banca d'Italia al posto della BCE e dicendo che una banca è straniera e non guardando l'azionariato. No, sorrido perché sarebbe paradossale se poi si venisse fuori che l'italiano Unicredit ha fatto questa operazione per salvare l'italiana BPM, lombarda BPM, dalla scalata francese, perché a questo punto cosa dovrebbero dire quelli che difendono, no? Sarebbe interessante come posizione, Luca.
Sarebbe interessante, questo forse anche spiegherebbe, mi viene da pensare, il prezzo, come dire, un premio molto ridotto che è stato offerto, come dire, quasi di corsa, in vista magari di un percorso, come dire, che vedremo col tempo come evolverà. Insomma, diciamo che lo scenario è sicuramente ricco.
Ma infatti ha ragione Tajani nel dire che questo dimostra la grande vitalità e anche dimensione del sistema bancario italiano. Grazie Luca Davi, andiamo sul traffico.
Focus Economia.
Allora, chiudiamo con la manovra, perché in attesa del DL fiscale e però con il successo per cui, che ricordavo prima, cioè la Commissione europea ha dato via libera a varie manovre finanziarie, piani strutturali di bilancio, tra cui l'Italia, la Grecia, la Spagna, ha bocciato, cartellino rosso, quella della frugale e austera Olanda e ha bocciato parzialmente anche quella della Germania. Però è stato pubblicato oggi il nuovo rapporto dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, viene presentato in questi minuti, ne abbiamo parlato circa un'ora e mezza fa, un po' di più, con il presidente, nonché ex ministro Enrico Giovannini, a cui abbiamo chiesto in primo luogo, sì, va bene la critica alla manovra, però questo è il primo governo dal pre-Covid che si è trovato alla spada di Damocle del piano di stabilità, del patto di stabilità nuovo, e quindi la prima domanda è, alla luce di questo, che cosa criticate nella manovra?
Al di là di alcuni aspetti specifici sulla manovra, cioè la legge di bilancio 2025-26-27, quello che abbiamo criticato fortemente è la mancanza di prospettiva invece del piano strutturale di bilancio post PNRR, quindi a partire dal 2027, che è la stessa critica mossa in qualche modo da Confindustria, da Banca Italia, dai sindacati, perché il nuovo patto di stabilità è vero che obbliga a una maglia più stretta, ma offre una serie di opportunità, per esempio la cosiddetta spesa netta vista, che è l'indicatore di riferimento che va tagliato secondo certe cifre, non comprende più i fondi strutturali europei e neanche il cofinanziamento che uno Stato può fare. Pensiamo ai fondi per le infrastrutture, pensiamo ai fondi per il sociale, per l'educazione, la formazione. Ecco, non c'è traccia di tutto questo. Parallelamente, il governo, l'Italia, ha da attuare una serie di regolamenti europei e che prevedono investimenti, per esempio, per il ripristino della natura, oppure i fondi per la transizione ecologica, che rispetto al piano nazionale integrato energia clima deve portarci al 2030, ma nel piano strutturale di bilancio che arriva fino al 2031 non c'è traccia di tutto questo. Cioè sembra, in altri termini, che al di là delle scelte di brevissimo termine non ci sia una prospettiva che finanzierà quegli investimenti, quella ricerca, quel sostegno all'economia che invece dovremmo fare, per fortuna, perché avremo anche le risorse per farlo.
Ecco, quindi lei dice, nel senso, attenzione perché manca, è molto frammentato e manca di una visione. Però si è discusso molto anche ieri della parte fiscale, e quindi da un lato combattere l'evasione, dall'altro ridurre le varie aliquote. Almeno lì c'è stato un tentativo, Giannini?
Beh, c'è stato un tentativo in parte, diciamo, che sta emergendo proprio in queste ore, emerso in queste ore, di una frammentazione delle aliquote IRPEF che genera dei mostri, in particolare per alcune fasce di reddito, cosa che spero verrà corretta a breve termine. Ma le faccio proprio un esempio importante. Il governo, per la prima volta, e va dato merito a questo governo, ha deciso di affrontare i famosi sussidi dannosi per l'ambiente. Perché? Perché nel PNRR rivisto dal governo Meloni è stato assunto, cosa che nessun governo aveva mai fatto, l'impegno di tagliare almeno 2 miliardi e mezzo. Bene, questi fondi, che adesso è chiarito come verranno recuperati da chi, dovrebbero andare a finanziare interventi per sostenere la transizione ecologica, no? Lei giustamente richiama spesso che per accompagnare il sistema produttivo alla transizione, beh, servono aiuti, servono
soldi,
incentivi.
E tempo.
Bene, soldi e fondi tempo. Per la prima volta vengono appunto recepiti, recuperati in questo modo e non vengono usati per queste finalità. E poi successivamente non si prevedono ulteriori tagli. Ecco, queste sono un po' le contraddizioni che vediamo. E ricordiamolo, il nuovo patto di stabilità, che pure impone una serie di vincoli importanti, indica anche dove bisognerebbe investire. Lo ricordo perché normalmente non si citano appunto questi temi, e sono la transizione ecologica, quella digitale, la giustizia sociale, la resilienza ai futuri shock, e speriamo che da quest'inverno non ricominciamo con i prezzi delle materie prime e dell'energia a salire, e poi soprattutto la visione appunto di un futuro che faccia crescere l'economia. Nel piano di stabilità a medio termine del governo, se lei ha visto, nelle tabelle post PNRR, il governo dichiara che le riforme e gli investimenti aumenteranno il PIL rispetto all'ipotesi di non farle dello 0,1% all'anno. E ne capisce che è un po' poco,
sì. Senta, un'ultima cosa le chiedo però, Giovannini, visto che lei ha molti rapporti anche all'estero, però non è per edulcorare, diciamo, il giudizio sulla manovra italiana, ma visto che noi abbiamo una Germania che a questo punto andrà in esercizio provvisorio per motivi elettorali, porterà il suo piano strutturale a febbraio, la Francia che ha fatto una manovra, insomma, monstro, quasi tre volte quella italiana. La domanda è vera, non è retorica, ma lei ha visto in altri paesi europei maggior prospettiva di futuro, quindi minor frammentazione e maggior visione?
No, ed era, come avrebbe detto Cocciante, tutto previsto. Nel senso
era
che
già
il nuovo,
tutto previsto.
Era già tutto previsto, perché il nuovo meccanismo, proprio perché obbliga chi vuole evitare di rientrare dal deficit o dal debito eccessivo in 4 anni, ma in 7 anni, obbliga questi paesi a dare questa visione di futuro. Ed è un meccanismo complesso, per cui io già mesi fa avevo scritto che probabilmente questa, giustamente, doveva essere un po' il numero zero delle nuove regole fiscali, cioè un anno fatto provvisorio. In che senso? La mia previsione è che il Consiglio europeo a dicembre dica: cari paesi, vi ringraziamo dei vostri programmi, bisogna lavorarci ancora, ci prendiamo qualche mese in più, per esempio ad aprile, che tra l'altro è il periodo normale per fare questi piani, e intanto fate delle leggi di bilancio che non siano in contrasto con questi piani strutturali a medio termine. L'Italia, da questo punto di vista, gli altri paesi, credo, potrebbero ragionevolmente accettare questa soluzione per fare poi di questi piani strutturali in medio termine un po' come è stato il PNRR europeo, cioè una cosa.
No, sì, ho capito, lei dice, si poteva dire. Intanto tenete sotto controllo i conti, la dico male, professor Giovannini. Tenete sotto controllo i conti e poi ad aprile faremo un ragionamento diverso. Ho capito bene la sua idea, cioè usate la manovra di bilancio per quello che era una volta, cioè non farmi sballare i conti, non andare contro le indicazioni di massima, ma poi riapprofondire il tema?
Anche perché arriva la nuova commissione del 1 dicembre, certo. E quindi ci saranno i commissari nel pieno delle loro funzioni. Ma ripeto, mi sembrerebbe un atteggiamento molto ragionevole.
Sono d'accordo, infatti, cioè, si poteva dire fate la manovra di esercizio, diciamo, contabile, quindi non fate sballare i conti, ovviamente, e poi ogni paese punta su quello che vuole. Noi abbiamo puntato sulla riduzione fiscale, la Francia ha messo la riduzione delle aliquote, la Francia ha messo una patrimoniale, però poi i grandi obiettivi li vedremo con la nuova commissione quando sarà pienamente operativa, e quindi da marzo, aprile in poi. Mi sembra un appello di buon senso e forse è il motivo per cui non è stato seguito. Grazie Enrico Giovannini, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.